www.radioticino.fm.
Io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
I laburisti stradiscono le elezioni nel Regno Unito, la Brexit dunque è di nuovo in gioco e poi in questi 25 minuti del mondo alla radio faremo in qualche modo il punto su quanto il PNRR sta incidendo sui comuni e sulla vita di tutti i cittadini. Allora io sono Alessandro Guarasci, in regia Gustavo Messina. Labour in Gran Bretagna, 405 seggi, Regno Unito alle urne per elezioni per il rinnovo dei 650 seggi alla Camera dei Comuni, unico ramo elettivo del Parlamento di Westminster. Voto articolato in altrettanti collegi uninominali maggioritari, passa solo il primo, è passato solo il primo. Chiamati a votare circa 50 milioni di britannici. E allora, larga vittoria dell'opposizione laburista con un ritorno del Labour al governo dopo 14 anni sotto la leadership moderata di Sir Keir Starmer, 61 anni, ex procuratore della Corona. Allora lui ha detto: io servirò ciascuno di voi che mi abbiate votato o no, ricostruiremo la Gran Bretagna mattone dopo mattone. E poi c'è stato, lo sappiamo, il tracollo storico dei conservatori del premier Rishi Sunak, che sono al potere dal 2010. Allora, noi abbiamo in linea il professor Vito Moramarco, già ordinario di politica economica alla Cattolica di Milano, ma soprattutto esperto di Regno Unito. Buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio a voi.
Professore, allora, che cosa ha, secondo lei, in qualche modo deciso questa vittoria nettissima dei laburisti?
Beh, le ragioni non sono poche, le ragioni sono da collegarsi con le difficoltà economiche che il Regno Unito sta sperimentando negli ultimi anni, nel senso che sono saliti i problemi connessi alla povertà in quel paese, è riapparsa l'inflazione, il sistema di welfare è sicuramente in difficoltà, il sistema di welfare che nasce nel Regno Unito dopo la guerra mondiale, insomma, pian pianino perde i pezzi e perde dal lato della qualità. C'è un problema di immigrazione non banale e quindi molti si sono sentiti più poveri. Erano convinti che la Brexit avrebbe riportato la bandiera inglese in alto, il tenore di vita in alto, ma così non è stato, evidentemente, come possiamo osservare.
Senta, a questo punto, secondo lei, qual è il futuro del Regno Unito in Europa? Se c'è un futuro, professore?
Allora, il futuro è di sicuro un tentativo di aumentare, di tornare a un livello di integrazione diverso rispetto a quello che si è sperimentato di recente con la Brexit. Non sono sicuro, no, che potranno fare marcia indietro rapidamente. Loro in realtà hanno resistito anche prima dell'uscita dall'Unione Europea a un processo di integrazione completo. Quindi,
certo.
Non è chiarissimo che cosa capiterà. Sicuramente aumenterà il grado di integrazione. Molti inglesi lo vorrebbero, ma credo che il nuovo premier andrà abbastanza con i piedi di piombo da questo punto di vista. Ha problemi interni che comunque sono di dimensioni rilevanti, come dicevamo prima, e deve muoversi con grande attenzione perché gli inglesi stanno, il Regno Unito sta sperimentando un problema che non aveva in passato, e cioè quello del debito pubblico.
Quello di circa il 90%, ben lontano da quello italiano, però è comunque pesante. Senta, professore, esatto. Ecco, per chiudere, possiamo dire che è nato un nuovo Tony Blair?
Per le caratteristiche che sembra avere, me lo auguro, nel senso che Tony Blair ha avuto la capacità di gestire il Regno Unito almeno per un certo tratto in modo solido, ha introdotto delle riforme non banali a diversi livelli, quindi me lo auguro. Sembra avere le caratteristiche dell'uomo paziente, non frettoloso, capace magari di muoversi con decisione verso obiettivi che dovrebbero portare la nazione a uno stato di miglior benessere. Lui parla di abitazioni innanzitutto, no? Parla del problema della casa, certo. L'ho accennato prima.
Mattone dopo mattone.
Mattone su mattone, infatti. Vuol partire da lì, che è un po', voglio dire, la grande ricetta che spesso si segue per uscire dalle crisi economiche, persino dalla crisi americana, certo, degli anni 30.
Allora, io ringrazio per essere stato con noi il professor Vito Moramarco, già ordinario di politica economica alla Cattolica di Milano, ma noi abbiamo detto assoluto esperto di Regno Unito. Buon pomeriggio, professore.
Grazie, arrivederci, buona giornata.
E allora, God Save the Queen, in realtà God Save the King, Dio salvi il re. Allora, nella campagna elettorale per le europee, quella che si è conclusa da poco con l'elezione al nuovo Parlamento europeo, non c'era traccia, diciamo, del termine Brexit. Il divorzio del Regno Unito dal blocco europeo viene ormai percepito come un capitolo del passato chiuso, e che forse sarà molto difficile riaprire, anche se in realtà la formalizzazione della Brexit è avvenuta il 31 gennaio del 2020 e poi c'è stato un accordo commerciale nel gennaio del 2021. Per i britannici invece, diciamo, qui anche il professor Moramarco ne ha parlato, la Brexit resta ancora al centro del quotidiano e i suoi effetti in realtà si fanno sentire sempre di più. L'economia non va affatto bene, anche per effetto, diciamo, di un sostegno economico europeo che logicamente è mancato. E così ci ha confermato anche il giurista ed esperto di economia internazionale Nunzio Bevilacqua.
Dal punto di vista economico, la vittoria di Starmer sicuramente creerà una sorta di controtendenza. Dopo la Brexit, che probabilmente era stata auspicata da alcuni gruppi di potere per cercare di indebolire in Europa e tagliare quelle che erano le ali forti che potevano rappresentare per l'Europa un rafforzamento, quale la Gran Bretagna e la Russia, che avrebbero potuto creare una bipolarizzazione insieme agli Stati Uniti, oggi hanno capito, dopo quest'uscita che si è dimostrata disastrosa per l'economia, non ha portato certamente quegli auspicati interventi positivi che si auspicavano di far diventare la City come una nuova Singapore. Oggi c'è un dietrofront che però deve comunque conservare la faccia di tutte le persone che hanno messo la propria credibilità e il proprio impegno per far uscire la Gran Bretagna dall'Europa. Quindi credo che nei prossimi mesi, forse nei prossimi 2 anni, si troveranno tutte quante quelle misure che, anche se formalmente non determineranno un dietrofront formale, di fatto sostanzialmente faranno rientrare per la finestra ciò che è uscito dalla porta.
Ecco, Bevilacqua, ma perché nel corso di questi anni non sono poi stati attivati quegli accordi che c'era stato detto sarebbero stati fatti? Mi riferisco al post-Brexit, dunque accordi commerciali con gli Stati Uniti e magari anche un rafforzamento degli accordi commerciali con i paesi del Commonwealth.
Perché in realtà la forma, diciamo, di bandiera per cercare di far uscire il Regno Unito dall'Europa era stato quello, diciamo, formale ma sostanzialmente irrealistico di un'immigrazione incontrollata. Di fatto, facendo uscire uscire dall'Europa, la Gran Bretagna si è indebolita notevolmente, ha perso quell'appeal che aveva, che gli comportava anche la possibilità e l'appetibilità per altri gruppi, anche aree economiche, di fare accordi con lo stesso. Di fatto il Regno Unito aveva raggiunto il massimo dell'efficienza, stando di fatto in Europa, ma avendo delle condizioni, diciamo, sui generis rispetto agli altri paesi. Perdendo ovviamente l'aggancio con l'Europa, c'è stata una migrazione selvaggia di molte aziende, anche grandi aziende, che non potevano permettersi di stare fuori dall'area dell'Unione Europea, e anche molta della finanza internazionale non ha trovato quei giusti bilanciamenti e quelle giuste performance che c'erano quando proprio la City di Londra era anche contemporaneamente in Europa, oltre che conservare il pound.
Ecco, per chiudere, potrebbe in qualche modo il Regno Unito rientrare in Europa, e che quali condizioni?
Credo che il Regno Unito di qui a 2-3 anni, non credo nel secondo mandato, un po' prima, rientrerà di fatto nell'Europa. Ovviamente, per conservare la faccia, la politica britannica utilizzerà delle forme di reingresso che di fatto la faranno rientrare, anche se formalmente non dichiareranno un catastrofico dietro fronte, che sarebbe troppo dannoso per l'immagine ovviamente politica, e anche l'attuale premier, ricordiamoci che inizialmente era favorevole alla Brexit, anche se poi fu tra i pentiti della prima ora.
Allora, cambiamo del tutto argomento, veniamo in Italia, perché l'ANCI ieri e oggi ha fatto il punto sull'attuazione del PNRR. Ecco, le risorse assegnate ai comuni aborigeni erano circa 37 miliardi e mezzo di euro, non poco. Ecco, secondo ANAC le gare bandite a giugno 2024 erano circa 34,3 miliardi di euro e le aggiudicazioni erano circa 20,9 miliardi di euro, ovvero il 60%, comprensiva anche di 10 miliardi di rimodulazione. Per il ministro competente, ovvero Raffaele Fitto, ministro degli affari europei, il PNRR rappresenta un modello di attuazione nel quale il rispetto delle tempistiche, lui ha detto, e l'attuazione stessa degli interventi sono un'occasione per una forte responsabilizzazione di tutte le classi dirigenti. Insomma, bisogna essere veloci, precisi, competenti, assoluto bisogno poi rispondere ai rilievi dell'Europa che ha dato all'Italia non po', circa 230 miliardi. Allora, un'occasione sia per i grandi sia per i piccoli comuni, appunto, ha detto il ministro Fitto parlando a Missione Italia, evento organizzato dall'ANCI sul PNRR per i comuni e le città.
Con le grandi città abbiamo anche dei programmi specifici nell'ambito della politica di coesione, penso al PON Metro, ma anche al grande lavoro e alle grandi risorse previste all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Al tempo stesso la strategia sui piccoli comuni è fondamentale, lo abbiamo già individuato nella riforma della politica di coesione, lo porteremo avanti anche nell'ambito dell'attuazione di un piano strategico per le aree interne, che ci pone di fronte ad una delle grandi questioni del nostro Paese, che è quella della necessità di mettere in campo una strategia che affronti la grande questione demografica, il tema dello spopolamento e la realizzazione di servizi che possano nei piccoli comuni dare delle risposte adeguate rispetto a quelle che sono le criticità che sono oggettive. L'Italia non è solamente un'Italia all'interno della quale ci sono le differenze che noi conosciamo, sulle quali ci interroghiamo da tempo, la principale nord-sud, ma c'è anche quella che divide le aree urbane con le sue problematicità da quelle delle aree interne dei piccoli comuni, quindi anche questo è un tema sul quale stiamo lavorando in modo molto specifico.
Allora, dice molto specifico, in effetti il PNRR è molto importante per tanti piccoli comuni e non solo, pensate che circa 515 milioni di euro vanno per nuove mense scolastiche, il ministro Valditara ne ha parlato perché ha firmato da poco il decreto e soprattutto il presidente uscente dell'ANCI, Antonio De Caro, ha detto che i sindaci hanno fatto bene il proprio mestiere. Lui ha detto: i numeri a nostra disposizione dicono appunto che i comuni hanno speso circa 34 miliardi di euro sui 40 circa assegnati per il PNRR. I cantieri nei comuni e nelle città lavorano a pieno regime, investimenti per circa 16,3 miliardi di euro. Insomma, sicuramente numeri importanti che potrebbero cambiare le città, quelle grandi e quelle piccole. Tanti cantieri d'altronde sono aperti in varie parti d'Italia. Insomma, la macchina va avanti, seppur con qualche difficoltà. Così in qualche modo ci ha confessato Veronica Nicotra, che è segretario generale dell'ANCI.
Diciamo che opportunità e difficoltà le abbiamo vissute dal primo giorno nelle varie frasi, diciamo, di una roadmap che attraversa tutta l'attuazione del PNR, che è un processo che investe vari soggetti, amministrazioni titolari, soggetti attuatori. No, noi abbiamo oggi fatto vedere quello che sta avvenendo nell'Italia vera, cioè cantieri che si aprono, determinazione e caparbietà degli amministratori nell'aver portato avanti anche con difficoltà le varie fasi di una realizzazione di un'opera. Dobbiamo essere fiduciosi, quindi i dati che ci abbiamo come ANCI, che sono dati che derivano da pagamenti reali su SIOP o i dati dell'ANAC, sono abbastanza sorprendenti, perché ci fanno vedere una spesa reale di pagamenti per investimenti a 16 miliardi nel 2023 e già siamo a circa 6 miliardi per i primi mesi del 2024, quindi se non è tutto PNRR, è gran parte PNRR. Per cui siamo fiduciosi, certo, è necessario che, ripeto, è perché abbiamo organizzato queste giornate, ormai siamo alla terza, per il terzo anno, proprio perché è necessario il gioco di squadra, è un atto di responsabilità collettiva.
Lei dice gioco di squadra anche col Ministero?
Assolutamente, ma noi lavoriamo ogni giorno con tutti i ministeri, collaboriamo, abbiamo sminato N problemi, dalle crisi inflazionistiche, abbiamo gestito graduatorie, accompagnato i comuni nella sottoscrizione delle convenzioni, quindi questa collaborazione è il valore aggiunto del PNRR che dobbiamo portare avanti. Noi appunto facciamo il punto oggi e domani proprio per rafforzare questo senso di squadra e di collaborazione. Ripeto, ce la faremo, io sono abbastanza convinta che se non ci saranno cambiamenti di cose imponderabili, alle scadenze, vedremo se la prossima Commissione europea modificherà qualche cosa da questo punto di vista, ma i dati che anche i ministeri daranno oggi e domani ci dicono che i comuni sono molto avanti, ripeto, sono molto avanti.
Lei mi sembra si sia un po' lamentata dell'eccessiva burocrazia.
Guarda, questo è un tema che è un tema del paese, è un tema sistema paese, sicuramente, perché difendiamo e lo faremo anche oltre il 2026-2027 il PNRR, perché parte di questa burocrazia, grazie alle condizionalità della Commissione europea, l'abbiamo molto semplificata e snellita. È chiaro che ancora c'è lavoro da fare su questo, però bisogna insistere, perché se prima facevamo un'opera pubblica di media grandezza in 10 anni, stiamo dimostrando che i tempi si possono dimezzare, e questo significa che comunque abbiamo snellito la burocrazia.
Insomma, anche l'Unione Europea dà un'occhiata a quello che succede in Italia col PNRR. Infatti Marie Donnet, Commissione Europea, direttrice presso la Task Force per la Ripresa e Resilienza durante la terza missione edizione di Missione Italia, ha detto che in qualche modo l'Italia è chiave del successo del piano Europa. Insomma, se il PNRR è un'idea vincente per l'Italia, lo dovrebbe essere per l'intera Europa. E appunto vi parlavamo dei progetti nei vari comuni. Per esempio a Roma il PNRR contribuisce alla realizzazione di 280 interventi per circa 1,2 miliardi di euro. Poi sono state aggiudicate, il 90% delle gare, il 50% dei progetti è in cantiere. Vi assicuriamo che lo vediamo tutti i giorni, noi che viviamo a Roma, quanto questa città sia diventata un cantiere a cielo aperto. Soddisfatto il sindaco della città Roberto Gualtieri, che comunque, al di là di tutto, lamenta una scarsità di risorse proprio per la capitale.
Oggi abbiamo le risorse del PNRR e del Giubileo, ci consentono di fare tanti investimenti e Roma, come tutti i comuni italiani, sta realizzando gli investimenti nei tempi previsti, quindi stiamo aiutando l'Italia a raggiungere gli obiettivi europei, a contribuire alla crescita del paese, agli obiettivi della sostenibilità e dell'innovazione. C'è naturalmente un tema che strutturalmente le grandi città, e quindi Roma che è la più grande più di tutti, sono penalizzate nella distribuzione. Faccio l'esempio: quando è stato corretto il criterio del taglio alla spesa corrente per ridurre l'impatto del PNRR, perché si tagliava di più a chi ha avuto più PNRR, Roma, contrariamente a quello che molti avrebbero voluto pensare, è stata penalizzata. Quindi noi adesso paghiamo di più, perché è vero che abbiamo tanti soldi in PNRR, ma perché siamo grandi. Se si divide per abitante, noi abbiamo avuto meno dei comuni piccoli. Il tema dei comuni è un grande tema nazionale, quindi è una bellissima opportunità per poterla discutere con il governo.
Ma questo vuol dire che serve una legge speciale per Roma, per lei?
Ma questo senz'altro.
Le Alpi si sa, sono un muro di sassi.
E allora, i piccoli comuni sono anche fondamentali per proteggere le tradizioni. Il 93% delle produzioni tipiche nazionali che si consumano nasce proprio nei comuni italiani con meno di 5.000 abitanti. Un patrimonio, diciamo, di gusto e diversità che fa da traino anche al turismo, con 2 italiani su 3 tra coloro che andranno in vacanza, che appunto visiteranno un borgo questa estate. E quanto emerge tra l'altro in uno studio di Coldiretti Simbola su piccoli comuni e tipicità. Il rapporto cerca di raccontare un patrimonio enogastronomico del paese custodito fuori dai tradizionali circuiti, valorizzato tra l'altro tramite una legge del 2017, a firma proprio di Relacci, con misure per la valorizzazione dei piccoli comuni. Ecco, nei territori dei 5.538 piccoli comuni con al massimo 5.000 abitanti vivono, pensate, quasi 10 milioni di abitanti, di italiani. Allora, ma perché, diciamo, i piccoli comuni sono proprio fondamentali anche per l'Italia? Sentiamo che cosa ci ha detto Ermete Relacci, che è presidente di Simbola.
Perché a volte sono considerati quasi un residuo del passato, invece sono una parte del nostro futuro, perché l'Italia è forte quando fa l'Italia e quando incrocia storia, natura, cultura, bellezza, enogastronomia anche, produzioni tipiche di qualità e saper fare, perché in questi piccoli comuni si coltivano il 92% delle DOP e delle IGP per cui l'Italia è nota nel mondo, ma sono comuni che sono anche ricchi di comunità, di identità, di beni culturali e di produzione di qualità. Quindi segnalare la forza dei piccoli comuni, che peraltro sono il 70% dei comuni italiani e amministrano il 55% del nostro territorio, non è un atto di benevolenza, ma è una scommessa ambiziosa su un'Italia che scommette sulla bellezza.
Ecco però, Relacci, i piccoli comuni, soprattutto delle aree interne, sono oramai in una fase di spopolamento da almeno una ventina d'anni. E allora a questo punto però sembra che comunque le istituzioni a tutto questo non tengano più di tanto.
Io sono d'accordo, bisogna rafforzare. Del resto io sono il primo firmatario di una legge che era proprio sulla valorizzazione dei piccoli comuni, approvata alcuni anni fa, che è rimasta largamente inapplicata, salvo il fatto che si è fermato almeno la riduzione degli uffici postali, ma c'è molto da fare per quanto riguarda i servizi essenziali, scuole, presidi sanitari, piccoli esercizi commerciali, ma soprattutto bisogna cambiare l'ottica con cui si guardano ai piccoli comuni. È, come disse una volta il presidente Ciampi, un'avventura anche per i giovani che devono essere messi in condizione, anche con la banda larga, di parlare, dialogare e commerciare con il mondo anche stando in un piccolo comune.
E allora finisce qua questa parte del Mondo la Radio che abbiamo dedicato al PNRR, ma anche e soprattutto alle elezioni nel Regno Unito. Un saluto a Antonio, che appunto con Elton John ci ha ricordato che appunto Elton John è un cantante fondamentale del Regno Unito, che in qualche modo ha fatto anche da colonna sonora in questi anni proprio alla storia del Regno Unito. Un cordiale saluto da me, Alessandro Guarasci, ma anche da Gustavo Messina in regia.